Signore, il volto umano dell'infinita misericordia di Dio. Kyrie eleison. Cristo, parola fedele del Padre, che ci esorti alla conversione. Cristo eleison. Signore, cuore umano di Dio, che hai compassione della nostra fragilità. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro di Giosuè. In quei giorni il Signore disse a Giosuè: oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento brustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, ed ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori per mezzo nostro e Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in onore di Cristo, lasciatevi riconciliare da Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio, parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrono i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora rientrò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando ancora era lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici, ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso? Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Ed egli disse loro questa parabola. In realtà sono tre i racconti che Gesù fa: la pecora perduta, la dramma smarrita e il figlio prodigo. Quindi questa triplice narrazione è da leggere insieme, ma la liturgia ci presenta l'ultima. E qui immediatamente il più giovane chiede l'eredità che gli spetta e il padre non fa una piega e divide tra i due figli le sostanze. E il passo successivo del minore è di vendere, così trasforma in denaro i beni immobili ricevuti. E poi fa l'altro passo, se ne va. Ed arriva in un paese lontano. E qui pensate un po', fa il contrario di quello che ha fatto prima. Se prima aveva accumulato, adesso sperpera. E sperpera da scialacquatore, cioè spende più di quello che possiede. E lontano dal padre, questo ragazzo che cosa fa? Vive senza senso, vive senza uno scopo, ed è questo il significato della indicazione evangelica: visse in modo dissoluto, senza scopo. Ormai sul lastrico arriva un'altra complicazione, le sempre in sino, ed è la carestia. E stavolta è obbligato a fare qualche cosa per mantenersi. E si mette al servizio, e letteralmente vuol dire si incolla ad un altro, ad un cittadino, come se fosse uno schiavo incollato. E costui lo manda a pascolare i porci, l'indicazione è preziosissima, perché è qualche cosa di spregevole, che è in totale contraddizione con il dettato della legge divina, che qualifica i porci come animali impuri, impedendo che si mangino le carni e impedendone sia il contatto. Quindi noi da questa indicazione veniamo a sapere che il paese lontano è una città pagana fuori da Israele. E guardate l'ironia, è lì ad avere cura che i porci si ingrassino, mentre lui non riesce a sfamarsi, l'ironia. Addirittura ha un desiderio di mangiare le carrube, ma nessuno gliele dà. Per i maiali c'è cibo in abbondanza, per lui no. Il perché è ovvio. Coi maiali si fanno i salami. Certamente non con lui. Che guadagno ho darti da mangiare? L'ironia. Ed è il punto più alto dell'umiliazione di questo ragazzo. Diventa uno spettro. Lui perde peso, perde forze e si avvicina alla morte. E avvicinandosi allo spettro della morte, Ecco che il ragazzo, dice il Vangelo, ritornò in sé. Cioè si guarda dentro, prende coscienza di qualcosa. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Cosa colpisce? Che anche nel momento più terribile questo ragazzo rimane un astuto e meschino calcolatore. Dichiara la perdita della propria identità filiale, ma mira a convincere il padre a prenderlo come salariato, che per lui è più vantaggioso. Ma come è possibile trasformare una relazione affettiva in una relazione economica? Nel suo ragionamento il giovane riduce il padre ad un datore di lavoro, né più né meno come lo straniero padrone dei porci. E che cosa non capisce? Che per lui ci potranno essere tantissime case in cui lui potrà lavorare, tranne quella di suo padre, perché lì lui o è figlio o è niente. E stride, no? Questa trasformazione di una relazione affettiva in una relazione di sudditanza. Chi di voi, quando va a pranzo dai genitori o dai fratelli, poi chiede il conto ai genitori? Stride sta roba qui. In casa tu sei figlio. E l'affetto di una madre non ha prezzo, l'affetto di un padre non ha prezzo, sei figlio. Quindi parte e va da suo padre, e a questo punto c'è la reazione del padre, e la si vede in quella cascata di verbi in un ritmo rapidissimo. Lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. E qui il padre fa qualcosa di inaudito. Stando al Galateo, è sempre il più giovane che favorisce l'anziano, o no? E qui invece è il contrario. È il padre che va lui incontro al figlio. E non sta ad ascoltare il discorsetto preparato e imparato a memoria dal figlio, e nemmeno gli si rivolge, ma dà ordine ai servi. E gli ordini ai servi fanno sì che la decisione presa sia una decisione pubblica. È qualcosa ormai che si impone in quella casa lì. Presto. Portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E qui arriva il figlio maggiore. E come viene presentato? Come colui che si trovava nei campi. Abitualmente era nei campi. E che cosa ci ricordano i campi? Esattamente il campo nel quale il minore pascolava i porci. E questo indizio per il momento tenetelo presente. Ritorna dalla fatica e lui percepisce che c'è una festa. E chiama uno dei servi, il quale ufficialmente lo informa: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. In realtà questo servo fa proprio il servo. Mentre informa, esprime un giudizio pesantissimo. Cioè, dice la sproporzione tra il fatto che questo è tornato e l'uccisione del vitello ingrassato, semplicemente per il motivo che questo è tornato salvo. Ma uno così, meriterebbe una pedata, altro che vitello grasso. E questa informazione del servo produce l'effetto che vuole, cioè l'ira. Era colmo d'ira, ribolliva d'ira e non va in casa. Ed è ancora il padre che viene meno alle regole di comportamento di Galateo ed esce lui verso il figlio maggiore e cerca di ingraziarselo. 5 sono i contrasti che bullono nell'animo del figlio maggiore. Lui ha lavorato innumerevoli anni, mentre l'altro è sempre stato assente e solo adesso fa la sua comparsa. Lui ha servito con devozione il padre, mentre l'altro ha sperperato addirittura i beni di famiglia, li ha sperperati. Lui frequenta amici con i quali avrebbe voluto organizzare una festicciola innocente, mentre l'altro frequentava le prostitute. Il capretto è di poco costo, invece il vitello ingrassato è prezioso, addirittura custodito per le grandi occasioni. Le azioni così alla grande del padre, ma non se le merita uno così. Da una parte, per lui il padre non ha mosso neanche un dito per dargli neanche un piccolo dono, e dall'altra parte invece, per l'inetto, ha mosso tutte e due le mani, fino al punto da ammazzare persino il vitello ingrassato. Vedete, 5 contrasti. E i dati sono incontrovertibili. Ma domanda: meritava il padre di finire sul banco degli imputati? Ciò mostra quello che ha in animo il figlio maggiore. Tutto ha improntato sulla relazione col padre in termini di dare e avere. Ho dato, ho diritto di ricevere. Non ha dato, non ha diritto di ricevere. Il maggiore ha vissuto il rapporto con il padre secondo una logica economica, e allora ne consegue che il maggiore, pur vivendo agli antipodi del minore, in realtà la relazione con il padre è esattamente uguale. Termini economici: questi due figli agli antipodi in realtà sono due gocce d'acqua. Non hanno conosciuto il loro padre. Due gocce d'acqua. E voi capite allora perché il racconto è senza finale. Perché la parabola, adesso la domanda la passa a noi. Prendi posizione. La tua relazione col padre, come il minore e il maggiore, è regolata unicamente dalla misura del dare e dell'avere? E se è così, non ti sei accorto che tuo padre è diverso? Perché la figura del padre è dentro i tre racconti della parabola. La prima è quella della pecora, dove si perde la pecora. Si perde nel deserto, cioè fuori. E il figlio minore dove si perde? Fuori, non in casa. E la seconda è quella della dramma. La quale è dove si perde? Si perde dentro. E il figlio maggiore dove si perde? Si perde dentro, in casa. Vedete che si passa dalla pecora alla dramma ai figli. E i figli hanno un valore immenso. Il dono più assoluto, più grande che una persona può avere. E allora, se c'è gioia per il pastore che ha ritrovato la pecora, se c'è gioia per la donna con le amiche che ha ritrovato la dracma, quanta più gioia per un padre e tutta la sua famiglia per questo figlio ritrovato. Per questo c'è una grazia celebrata, fuori misura d'amore. E allora lo stupore è dinanzi al padre così, perché questa è la nostra fede. Infatti, cosa risponde il padre al figlio maggiore? Bisognava far festa e rallegrarsi. E questo bisognava è il verbo che Gesù usa a proposito della sua passione. Quando dice ai discepoli di Emmaus, sciocchi e tardi di cuore nel comprendere la parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze. Se l'itinerario di Gesù, passando per la necessità della passione, non ha altra spiegazione se non il senso profondo del suo amore fedele, sino alla fine, così pure l'appassionato amore del padre in questa parabola. Ed è proprio comprendendo questo amore straordinario di Dio che trova la sua ragione in quel bisognava, che è esattamente la stessa logica della croce della risurrezione di Gesù, scoprendo che il padre si comporta nella stessa logica del figlio. E veramente siamo presi da stupore. Ed è l'incontro con questo amore che ci cambia. Bisognava amarti di impagabile misericordia.
bisognava amarti di inaudita, inaudita bontà. Voi capite, la parabola è aperta. Invitati a scoprire, ad entrare in questo dono. Un passo da fare e il dove è proprio lì. Esprimiamo la nostra fede col credo apostolico. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, quando cerchiamo il Signore, Egli ci risponde e ci libera da ogni timore. Questa certezza ci permette di rivolgere al Padre la nostra preghiera, confidando nella sua misericordia.
Preghiamo insieme dicendo: mostraci, Signore, la tua misericordia. Per il Santo Padre, Papa Francesco, i Vescovi e tutti i ministri della Chiesa, come ministri della misericordia, sappiano cogliere e ascoltare quanti si accostano a loro per ricevere il conforto del Signore. Preghiamo. Per chi non riesce a perdonare, l'esempio del figlio maggiore della parabola li spinga a non vivere chiusi nei propri schemi e nei propri risentimenti, ma a fare il primo passo verso una rinnovata accoglienza. Preghiamo. Per i catecumeni che si preparano a ricevere i sacramenti, si aprono la grazia della conversione e dell'adesione a Cristo. Preghiamo. Per le nostre comunità, le inevitabili difficoltà di rapporto non siano occasione per elevare muri invalicabili, ma passaggi necessari per purificare e rendere migliori i rapporti interpersonali. Preghiamo.
Dio di misericordia infinita, che mai ti stanchi di accogliere i tuoi figli dispersi, accogli con paternità la nostra filiale preghiera e mostraci la tua misericordia. Fa che, sapendoci da te amati, possiamo aprirci all'accoglienza reciproca. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, oh Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza, doni il premio per Cristo nostro Signore. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna dell'alto, benedetto colui che viene.
Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Nicoletta e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli Francesco, Chiara, Pio da Pietrelcina, Omobono e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con te. Agnello di Dio,
che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Signore, sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola di Dio sono salvato.
Thank you.
Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Le parrocchie della nostra zona pastorale propongono una Via Crucis venerdì 5 aprile qui a Casalmaggiore. Alle ore 20:45 il ritrovo in piazza Garibaldi all'Istone. E da lì ci si incammina verso il santuario della Madonna della Fontana. Facciamoci vedere discepoli della croce, il titolo più bello che noi possiamo avere, discepoli di colui che ci ha insegnati a vivere, o no? Mica bello, che bisogna maestri, sì o no? Sì o no? Ma sì, dunque. Facciamoci vedere, né? Mica sarò no perché ho le gambe in quelli che è. Però sono con voi, se andate, va bene. Vi do la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica. Ah.